Bene, allora possiamo iniziare con la nostra preghiera di consacrazione alla Madonna, che ne abbiamo sempre più bisogno, e poi con la preghiera di Sant'Anselmo, che è la nostra, che ci accompagna sempre, coniugando fede e ragione in una unità salda. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Come sempre conviene fare una piccola introduzione che riassume il filo conduttore di quello che ci siamo già detti e di quella soprattutto che è l'impostazione del catechismo e del compendio. Scusate la deformazione professionale, ma è una questione di metodo didattico. Uno che ha insegnato per più di 40 anni ha imparato che la cosa principale da comunicare a chi ascolta, oltre al contenuto, è il metodo. Serve studiare a memoria, perché le cose bisogna saperle, ma serve anche avere un filo conduttore, una chiave, un metodo per collocare le cose che ascoltiamo, ci vengono dette e studiamo, perché in fondo il catechismo è uno studio, bisogna fissare alcuni contenuti. E bisogna, di fronte a qualcuno anche che ti domanda qualcosa, questo è tipico degli esami, adesso non è il nostro caso, ma di fronte a una domanda bisogna sapere andare a trovare la casella in cui si trova la faccenda di cui stiamo parlando. Altrimenti uno si perde e smarrisce anche il valore del contenuto che ha. Questo nelle facoltà scientifiche è d'obbligo, ma vale dappertutto, insomma, no? Cioè, avere la capacità di. Infatti, lo studioso quando prende un libro, cosa fa? La prima cosa che fa è guardare l'indice, perché l'indice, quando è fatto bene, ti dà la collocazione. Quando è fatto in maniera, diciamo, non sistematica, ti dà dei titoli di fantasia, magari, che sono anche suggestivi, ma non facilitano immediatamente la comprensione. Allora, venendo al caso nostro, noi possiamo vedere che il catechismo, in particolare il compendio, inizialmente ci introduce. Noi in fondo siamo ancora nella fase introduttiva, non siamo ancora arrivati al sodo dei contenuti della dottrina cristiana, che si cominceranno a vedere quando si esaminano gli articoli del credo. Per adesso noi stiamo in quella sorta di introduzione, se vogliamo anche un po' storica, in cui si dice: ma uno che viene al mondo, che sia adesso o che forse migliaia di anni fa, che cosa fa quando comincia a ragionare un po'? Comincia a interrogarsi su da dove viene tutto e dove vado io, le domande più elementari, il senso. E attraverso questo si chiede chi ha fatto tutto, perché uno dice non l'ho fatto io, insomma, a un certo punto. Quindi la domanda su Dio nasce così. il fatto che nei graffiti delle grotte degli uomini primitivi ci fosse la figura dell'orante o ci fossero cose del genere è indizio archeologico di questa domanda, in fondo, no? Bene, il Catechismo fin dall'inizio ci dice che la ricerca alla risposta sulla domanda di Dio può arrivare razionalmente a rendersi conto che un principio originante di tutto esiste. Poi dopo la filosofia e la scienza sistematica sono arrivati anche a dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Adesso non la voglio fare tanto lunga, ma poi dopo ci sono stati periodi storici in cui tutto questo è stato negato, adesso molte cose si stanno riscoprendo, attraverso la logica matematica si sta ricostruendo, in fondo si stanno ricostruendo le basi addirittura di un'ontologia formale. Vabbè, però non tutti sono così capaci di arrivare fino a scavare o così allenati mentalmente e strumentati dal punto di vista anche tecnico. Per cui la rivelazione, viene incontro a tutti. E la rivelazione è Dio stesso che trova il modo, inventa un modo di comunicarsi con gli uomini, attraverso alcuni in particolare, per entrare nelle culture, per entrare nella civiltà, per entrare a far sapere come stanno le cose. Avete capito come funziona la storia? Sì, ma poco. Ve lo racconto io, sembra, dice. Questa è la storia della rivelazione fin dall'Antico Testamento. E via di seguito, il problema della salvezza, dopo, insomma, ne abbiamo parlato, non sto a andare avanti all'infinito. Questo è il primo tassello, rivelazione. È chiaro che queste cose cominciano poi a diffondersi, la notizia arriva, se ne parla tra esseri umani che comunicano e nasce quello che chiamiamo la tradizione, cioè il trasmettere questi contenuti rivelati. È chiaro che, voglio dire, noi ci muoviamo nell'ambito della rivelazione giudeo-cristiana che ha dimostrato alla prova dei fatti di essere anche la più fruttuosa culturalmente e umanamente, perché le cose che sono nate nell'ambito della tradizione giudeo-cristiana, sia dal punto di vista artistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista spirituale, interiore, sono di una superiorità talmente imparagonabile con tutte le altre civiltà e tutte le altre, le altre hanno capito qualcosa, ma. E quindi alla prova dei fatti, in più per noi è ragionevole muoverci in questo alveo perché ci siamo nati dentro, per cui uno prima verifica le cose di casa sua, insomma, no? Ma anche questo è, siccome è un riassunto, non può essere troppo esteso questo discorso. Poi nasce l'esigenza di scrivere perché non si perda il patrimonio. D'accordo, civiltà, nomadi, eccetera, non avevano, poi allora si scriveva su che cosa? All'inizio sulla pietra, mica ci si poteva portare dietro dei carretti di pietre con su scritto le cose. Sì, si facevano dei monumenti, delle cose. Poi dopo si comincia a scrivere su pergamene, poi su papiri e via di seguito, la cosa diventa un pochino più facile, ma non certo facile come è stata nei tempi moderni. Però si comincia a scrivere. Perché neanche una parola, un frammento vada perduto di ciò che è il contenuto della rivelazione che è arrivato attraverso la tradizione. Successivamente la tradizione servirà in un ruolo opposto, cioè mentre prima ha preparato la fase della scrittura, poi la accompagna per garantire che la scrittura stessa venga spiegata in maniera adeguata e non si inventino stranezze o stravolgimenti. È chiaro che in epoca cristiana, dopo Gesù Cristo, tutto questo diventa ancora più prezioso perché in lui si è riconosciuto il culmine della rivelazione, la pienezza della rivelazione e il Salvatore, cioè ciò che colui che ricostruiva il rapporto giusto dell'uomo con Dio, dell'uomo con se stesso e dell'uomo col suo prossimo. Ho fatto un riassuntone, abbiate pazienza, ma. Ecco, adesso siamo a questo punto, siamo al numero 18 del compendio, nel capitolo, nella sezione che ci parla della Sacra Scrittura in maniera specifica, in maniera diretta. Dice Prima si è detto qualcosa sulla ricerca umana di Dio, poi si è detto razionale di Dio, poi si è detto qualcosa sulla tradizione, e quindi la rivelazione e la tradizione. Adesso la scrittura che fissa i contenuti fondamentali della rivelazione. Ma perché lo fa? Per una curiosità accademica? No, lo fa perché c'è il problema della salvezza. C'è il problema di ricostruire quella giustizia perduta nel rapporto dell'uomo con Dio, con se stesso e col prossimo, che tradizionalmente si chiama il peccato originale, ma sotto c'è una questione di giustizia. Ne abbiamo già detto e avremo modo poi di ritornarci. Allora, leggo il numero 18, adesso che ho fatto questo grande inquadramento. La domanda del numero 18 è: perché la Sacra Scrittura insegna la verità? E la risposta che dà il testo del Catechismo è la seguente: perché Dio stesso è l'autore della Sacra Scrittura. È chiaro che questa è un'affermazione di fede, cioè tu sei disposto a riconoscere che Dio è l'autore della Sacra Scrittura. Ma perché mai devo essere disposto a riconoscerlo? Ma per mille ragioni, tra cui perché alla prova dei fatti, se io accetto questa posizione, ne vengono tutta una serie di conseguenze per la vita personale, sociale, per tutto quello che volete, che sono convincenti, umanamente, razionalmente e umanamente, esistenzialmente convincenti. Per cui io ricevo delle conferme. Allora, è come se ti dicesse: prova a fidarti e vedi gli sviluppi che ci sono nella vita. Perché Dio stesso è l'autore della Sacra Scrittura. Essa è perciò detta ispirata, cioè è Dio che la ispira agli autori, non in una maniera automatica, meccanica. Loro sono liberi, hanno il loro stile. Non è la scrittura automatica di origine satanica, dove quello scrive come un robot e scrive quello che gli dice il demonio. Qui c'è tutta la personalità dell'autore umano, ma dietro i contenuti sono suggeriti da Dio stesso. Quello non se li sarebbe mai neanche immaginati da solo. Continua a leggere: essa è perciò detta ispirata, insegna senza errore quelle verità che sono necessarie alla nostra salvezza. Vuoi capire come funziona la vita e come muoverti? Ti viene detto qua e ti viene detto come stanno le cose. Tutta quella fascia di umanità, di culture, di ideologie che hanno provato a ignorare questo o a mettercisi contro, hanno finito per distruggere. Dice ancora il nostro testo: lo Spirito Santo ha infatti ispirato gli autori umani, i quali hanno scritto ciò che egli ha voluto insegnarci. La fede cristiana, tuttavia, non è una religione del libro, ma della parola di Dio, che non è una parola scritta e muta, ma è il Verbo incarnato e vivente, espressione presa da San Bernardo di Chiaravalle. Per cui non è lettera morta, ma è fissazione di contenuti che sono Dio stesso che si è fatto uomo, si è fatto carne e quindi ha anche insegnato, ha anche parlato, ha anche agito, operato. In poche parole, qui c'è molto. Questo numero 18, la parola chiave è ispirata, questo è il commento che sto facendo io, detta in riferimento alla Sacra Scrittura, comprendente tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Il concetto di ispirazione sta a indicare ciò che Dio ha voluto rivelare su se stesso. Noi potevamo forse sapere qualcosina, ma Lui ci ha detto molto di più di quello che potevamo sapere noi con la nostra sola intelligenza, come la sua natura trinitaria, per esempio. Sulla natura e sulla condizione storica dell'uomo, e sul suo destino. E questa è la faccenda della salvezza, origine e destino dell'uomo. Questo l'ha rivelato agli uomini stessi. E quali sono i personaggi che l'Antico Testamento ci mette davanti come queste figure intermediarie che hanno poi fissato nei libri? Addirittura alcune di queste figure, secondo gli esegeti, sono nomi dietro cui si è nascosto un intero gruppo, un'intera scuola. Mosè probabilmente non era solo lui, ma dietro c'è stata una serie di altri che, questo sappiamo quello che sappiamo, comunque lasciamo studiare gli esegeti, però ci interessa la sostanza. Le persone, dal punto di vista sia fisico che come scuola, diciamo così, sono i patriarchi. Abramo, Isacco, Giacobbe, fino a Giuseppe, eccetera, i profeti, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia, tutti questi qua, i re, Davide, Salomone, cioè i vari personaggi che hanno avuto un ruolo di guida per il popolo ebraico nell'Antico Testamento. E quando si arriva al Nuovo Testamento, la centralità è quella di Gesù Cristo. Gli apostoli, poi gli evangelisti, poi la vita della Chiesa, Maria, madre di Dio, San Giuseppe, ma per quanto riguarda contenuti scritti, saranno quelli che vengono fissati dagli evangelisti e poi da San Paolo, dagli autori del Nuovo Testamento, San Paolo, San Pietro, San Giacomo, San Giovanni, eccetera. Ecco, tutto questo è stato accolto e ritenuto fin dai tempi più antichi come parola proveniente da Dio. E non come parola semplicemente umana. Per questo è detta ispirata nel testo del Catechismo. Dice: ma come facciamo a saperlo? Lo sappiamo attraverso le testimonianze di chi ha raccolto questo materiale. E abbiamo ragioni di fidarci che tutto questo sia vero, perché alla prova dei fatti, sia nella nostra vita personale che nella storia delle culture, tutto questo ha dimostrato. Io ho conosciuto delle persone non ufficialmente credenti, ma erano lì per arrivarci, forse ci sono anche arrivate, che erano stupefatte di fronte alla superiorità culturale del cristianesimo rispetto a tutto il resto. Alcuni di questi, qualcuno ha chiesto il battesimo a 80 anni, personaggi anche noti, no? E qualcun altro si vede che ragiona come avesse già la fede, anche se forse gli manca ancora il passettino di accedere ai sacramenti o di ritornarci, perché poi tante persone sono state anche battezzate. Ecco, questi contenuti ispirati venivano ricordati a memoria, trasmessi a voce, e questo è l'inizio della tradizione, in una cultura nomade come l'Antico Testamento, periodo dell'Antico Testamento, poi con l'insegnamento degli apostoli che avevano conosciuto direttamente il Signore. All'inizio c'era dico una parola banale, una smania tale di comunicarsi la faccenda, le apparizioni di Gesù risorto, eccetera, perché era una cosa incredibile, che manco ci avevano il tempo di scrivere, cioè passava di bocca in bocca, di voce in voce, eccetera. Poi cominciano a invecchiare, a parte che cominciano a farli fuori i martiri, gli apostoli, eccetera. San Giovanni arriva a 100 anni e dice: oh, scrivici qualcosa perché poi da domani in avanti potrebbe succedere che non ci sei più. Noi come facciamo? E allora questi scrivono, eccetera. È così che nascono i Vangeli, nascono le varie tradizioni che si fissano, e via di seguito. Proviamo a immedesimarci, immaginarci anche un po', concretamente quello che poteva succedere. Ecco, poi si capì che dovevano essere fissati in un testo scritto per non essere alterati, manipolati. Di
Dice, ma avrà detto così, avrà detto cos'ha? Ah no, qui è scritto così, l'ha scritto lui. San Paolo dice, questo l'ho scritto io di mia propria mano, di mio pugno. Altre cose le ha dettate, aveva degli aiutanti, dei segretari, diremmo noi. Nacque così la scrittura che consentiva di conservare la parola di Dio inalterata, come era stata ispirata. E il termine ispirata poté così essere attribuito anche alla scrittura stessa e non solo agli autori, oltre che agli uomini autori umani che la redassero, in quanto fissazione della parola di Dio ispirata. Si cominciò in tal modo a fidarsi della tradizione post-scrittura, cioè quella che tramandava come ispirata la scrittura che veniva perciò detta e considerata come sacra. Nasce qui il concetto di tradizione che abbiamo noi, no? La Chiesa che ci trasmette la scrittura e la sua spiegazione, ci trasmette tutti gli insegnamenti che nella Chiesa sono stati maturati per comprenderla meglio, per viverla meglio, per trasmetterla meglio, per spiegarla meglio, secondo verità e non secondo arbitri inventati oggi. Noi siamo i custodi. Siamo i depositari, non i successori di Gesù Cristo, non quelli che decidono in testa loro, ma quelli che custodiscono. Certo, alcune piccole cose pratiche le dobbiamo decidere noi, ma non il contenuto essenziale della dottrina della fede. Allora, da tutto questo discorso, cosa dobbiamo trattenere come insegnamento? Primo, che Dio è l'autore principale della Sacra Scrittura, che quindi ci rivela e ci trasmette quello che Lui ritiene di doverci far sapere per la nostra conoscenza e in ordine alla nostra salvezza. È tutto finalizzato, non è né estetismo né erudizione, eruditismo, non so come dire. È finalizzato sempre al bene, alla salvezza. Ti dico queste cose, ti insegno queste cose come fa una mamma e un papà per il tuo bene, perché io voglio la verità della vita per te. Poi, secondo, che gli uomini furono ispirati da Dio, sono gli autori umani, autori secondari se vogliamo, Dio è l'autore principale. Ciò non significa che siano da considerare come automi, autori meccanici, come ho detto prima. Ciascun autore ha un suo proprio stile, una sua personale sensibilità, ma è Dio che garantisce che attraverso questa passi il contenuto autentico di ciò che egli intende rivelare e insegnare. Ecco perché il Catechismo dice, cito, lo Spirito Santo, l'abbiamo letto prima, ha infatti ispirato gli autori umani, i quali hanno scritto ciò che egli ha voluto insegnarci. E che ogni autore ha una sua personalità che viene rispettata da Dio. Dio ci passa dentro tranquillamente. Ma è esattamente come fa adesso con noi, perché tu vai a sentire un santo o vai a sentire un predicatore, vai a sentire qualcuno e vedi una sua passione, un suo modo e ti attira, ti affascina. Magari a un altro gli piace più un altro stile, però l'importante è che arrivi sempre il messaggio di Cristo, che arrivi. Lo si vede perfino dallo stile letterario. San Luca ha un greco molto più elegante, molto più raffinato, molto più. Perché? Perché era un uomo di un certo livello culturale. Altri hanno uno stile, Matteo, eccetera, hanno uno stile più, come si dice, che risente più del linguaggio ebraico, no? Perché il contesto era quello, quindi ci sono espressioni che hanno. Beh, questo ti dice che ognuno ha. La scrittura però non è fine a se stessa, né un idolo da adorare. La scrittura è sacra, ma non è Dio, non è un libro da adorare. Piovuto dal cielo, così. No, è un libro scritto da autori umani per ispirazione di Dio. Non è il fine della nostra fede la scrittura. Noi non adoriamo il libro, la nostra non è la religione del libro. ma è il mezzo che ci collega con il suo autore principale che è Dio stesso. È Dio l'oggetto della fede, attraverso strumenti e mezzi che lui ha predisposto. Dio stesso che si è rivelato, comunicato agli uomini per la loro istruzione e salvezza. Ecco perché il catechismo, il testo che abbiamo letto prima, ci dice: la fede cristiana, tuttavia, non è la religione del libro, ma della parola di Dio, che non è una parola scritta e muta, ma è il verbo incarnato e vivente. Ecco così, sì. Questi numeri sono tutti concentrati, bisogna lavorarci un po' dentro, assimilare. Ci siamo? Allora, questo era il numero 18. Adesso io rischio di essere troppo lungo, ma mi preme più che altro suggerire un metodo per cui arriveremo dove possiamo, dopo ognuno è in grado di proseguire un po' anche da solo, in qualche modo, o cercandosi altri aiuti. Non siamo enciclopedici. Allora, bisognerà dire qualcosa adesso anche sul numero 19, come leggere la Sacra Scrittura. Leggo il numero 19. La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo e sotto la guida del Magistero della Chiesa. Secondo tre criteri. Quando ci si mette a leggere una cosa il cui autore è Dio, prima di tutto si chiede aiuto a lui, cioè ispirato agli autori, dammi qualcosa anche a me, perché però da soli sotto la guida del magistero della Chiesa. Se Dio ha inventato la Chiesa, Gesù Cristo ha inventato la Chiesa, c'ha una ragione, è perché ci guidi, ci accompagni, non ci lasci soli. E anche se fossimo soli in prigionia in un lager, come è successo ad altri, e ci auguriamo che non succeda anche a noi, anche se cominciamo a sentire un pochino puzza di bruciato. Uno non si concepisce solo, ma se non altro sa che esiste anche la Chiesa. Non la riesco a raggiungere in questo momento, ma so che c'è. L'abbiamo sperimentato un po' quando eravamo in lockdown e spero che non ci torniamo, ma tre criteri. Primo, l'attenzione, sto leggendo il testo del catechismo, primo, l'attenzione al contenuto e all'unità di tutta la scrittura. Va compresa nel suo insieme. Mettersi a leggere una briciola e a distruggere, a criticare una mezza riga o una riga isolandola da tutto il resto, ma questo vale per qualunque testo, no? Cioè, devi avere una visione complessiva, non puoi andare a spulciare un particolare per accanirtici contro o che so io, anche se capita. Quindi l'attenzione all'unità e al contenuto di insieme della scrittura, che ha generi letterari e stili diversi, ma ha un filo conduttore unitario che poi alla fine è centrato su Cristo. Secondo criterio, lettura della scrittura nella tradizione viva della Chiesa. E dice: non sono mica io il primo che prende in mano la Sacra Scrittura. Esiste una storia alle mie spalle, e in particolare esiste la storia cristiana, che da Gesù Cristo attraverso tutta la storia della Chiesa arriva fino a me oggi, che ci ha meditato, riflettuto e pregato sopra per 2000 anni e ha ereditato anche tutto quello che veniva dalla parte precedente, dalla preparatoria dell'Antico Testamento. Questi qui avranno pur qualcosa da insegnarmi, avranno qualcosa da dirmi. Lo faccio per le scienze, lo faccio per la matematica, lo faccio, noi studiamo ancora teoremi di Pitagora, di Talete, che sono dell'antica Grecia, non li abbiamo mica buttati via perché adesso arriviamo noi e rimettiamo tutto da capo. A maggior ragione vale per la parola di Dio, per la Sacra Scrittura. C'è una tradizione viva nella Chiesa, sia di carattere esegetico, capire la lettera del testo, sia di carattere ermeneutico, cioè che spiegazioni hanno dato i padri e tutti quelli che ci hanno preceduto, i santi, i dottori, i maestri, i papi, sia una chiave di lettura interiore, spirituale, noi diremmo esistenziale, cioè qualcosa che ti riempie la vita e ti rianima anche il cuore, anche che è gustosa, che è bella, che aiuta. Terzo criterio, il rispetto dell'analogia della fede, cioè della coesione delle verità della fede tra di loro. L'analogia della fede è un termine tecnico, cioè significa un po' quello che diceva anche il primo criterio, cioè che c'è un'unità di contenuto, la sostanza la si ritrova un po' dappertutto, o come preparazione, o come annuncio, o come spiegazione. Tutto è preparatorio di Cristo, tutto è descrittivo di Cristo, tutto è comprensibile alla luce di Cristo. Certo, i modi di dire possono essere diversi, i generi possono essere diversi, in questo senso analogia. Cosa vuol dire analogia in logica? Analogia vuol dire, nella logica medievale, che stiamo riscoprendo pian pianino anche oggi, significa che ci sono delle cose che sono vere e sono espresse in modi differenziati. Questo vale anche per certe parole. Noi abbiamo delle parole come la parola cosa che si adatta un po' a tutto. Eppure si realizza in modi diversi, perché diverso è dire che questo oggetto è una cosa, diverso dire che un quadro, un'opera d'arte è una cosa, diverso è dire ciao cosa, non ti, come stai? Non ti viene neanche il nome e ti riferisci a una persona. Oppure di dire che cosa è cosa, Dio, un angelo. Vedete, l'adattabilità, ci sono delle parole talmente potenti, talmente universali, che si dicono in modi diversi di tante cose. Anche nella Sacra Scrittura ci sono modi di dire diversi della stessa verità, che coesistono, aiutano a capire di più, non si contraddicono, non si negano l'uno con l'altro. Capire che non si negano, ma che si unificano. Quindi i tre criteri sono l'attenzione al contenuto di tutta la Scrittura, non spezzettare una parte contro l'altra, la lettura all'interno della tradizione della Chiesa e il rispetto della coesione, dei modi diversi di dire l'unica verità, analogia della fede. Condensato, ce n'è di roba dentro. Se resistete, commentiamo un po' anche questo. Già io mentre leggo commento anche troppo, forse faccio perdere il filo, ma siamo tutti grandi, dopo ve li leggete da soli. Adesso, tra l'altro, se ci guardate nel sito, ho aggiunto anche, sto mettendo il testo che ho preparato di volta in volta, dei paragrafi, accanto all'audio ci sto mettendo anche il testo, in maniera che lo si può riprendere. Poi, alla fine, se sopravviveremo e se finiremo, potrò anche raccogliere tutto in un libro, ma non lo so se ce la faremo. Per adesso, pazienza. Ecco, questo numero 19, pur essendo breve nella sua formulazione, è di estrema importanza in quanto indica le condizioni che la Chiesa Cattolica ha sempre ritenuto indispensabili per una lettura, una comprensione, un'interpretazione corretta, cioè cattolica, della Sacra Scrittura, in modo tale da evitare che il singolo se la legga e se la aggiusti arbitrariamente. Il libero esame di Lutero, se vogliamo, facendole dire ciò che più gli aggrada e gli fa comodo e non ciò che Dio ha voluto comunicare agli uomini. Questo succede sempre, succede anche oggi, no? Che uno si sceglie quel passo del Vangelo, della Scrittura, che riesce a manipolare un po' meglio secondo l'ideologia degli anni in cui sta vivendo. Questa è manipolazione. E invece non dice niente su testi che gli sembrano non andare del tutto d'accordo con la sua ideologia. E no, cioè, se è parola di Dio, ha ragione Dio, non è che ho ragione io ad aggiustarmi le cose. Ecco perché il riferimento deve essere tutta la tradizione, il patrimonio interpretativo offerto dalla Chiesa, che ti lascia anche tantissima libertà, perché i padri della Chiesa, quando spiegavano la scrittura, la spiegavano quasi come Gesù stesso parlava in parabole, anche i padri spaziavano, dicevano anche ciò che essa ispirava loro, ma sempre con la centralità di Cristo, sempre con la centralità dei contenuti essenziali. Beh, questo è il bello anche di oggi, cioè, voglio dire, ma perché nascono fondazioni, movimenti attorno a dei carismi? Perché c'è qualcuno che ti fa toccare con mano che Cristo è vero, e dentro c'è anche la sua personalità, ma prevale Cristo, cioè chi ti parla è trasparente. Si vede Cristo attraverso le cose che dice. Ah, ma questo qui è un miracolo. Allora, diamo un'occhiatina ancora ai primi tre criteri, poi dopo decideremo anche di fermarci. Secondo il primo criterio, quello dell'attenzione al contenuto e all'unità di tutta la scrittura, non si può isolare una singola frase dal contesto. O se la si isola, si tiene sempre presente il contesto, ma non la si isola per manipolarla, né dall'insegnamento della scrittura nel suo insieme, per non alterarne la corretta comprensione. Questo criterio ermeneutico, cioè interpretativo, vale in realtà anche per ogni altro libro di testo, ma a maggior ragione per la scrittura. Perfino in una materia scientifica, io non posso prendere un volumone di matematica e di fisica e tiro fuori un teorema, una formuletta, a parte che non ci capisco niente se non ho studiato anche tutta la parte precedente, e tiro delle conseguenze sballate, no? Oppure non sono in grado proprio di capirlo. Non posso capire un singolo argomento iniziando dalla metà o dalla fine di un manuale di matematica o di fisica, per esempio. Io mi ricordo ancora, ero ancora a ingegneria a Bologna, quindi un bel po' di anni fa, e faccio un esame, di lì ho capito che stava morendo la cultura, stava morendo l'università. Ho detto: siamo ridotti così, la facoltà scientifica è finita. E allora faccio una domanda, chiedo un principio, un teorema, adesso non mi ricordo più. E sto bravo figliolo non inizia dicendo: beh, queste sono le ipotesi, dobbiamo dimostrare questa tesi e procediamo in questo modo, come si è sempre fatto. Ma mi inizia dalla frase che io avevo detto a lezione che l'aveva colpito di più. Questa si chiama logica della pubblicità, non logica dimostrativa, no? A quel punto io ho capito, cioè l'ho aiutato ovviamente, non è che ho fatto una sceneggiata, ma ho capito che cominciava a venir meno la logica anche nelle nostre università, nelle nostre cose. E parlo almeno di 30 anni fa, eh? E quindi questo sistema di isolare o di prendere la frase a slogan che ti piace di più, ma questo oggi succede continuamente anche nella predicazione, anche nell'insegnamento più alto nella Chiesa, cioè ti innamori dello sloganino della cosa e stacchi. Beh. Non posso capire un singolo argomento iniziando dalla metà o dalla fine di un manuale. A maggior ragione per la scrittura nella quale si è fissata per iscritto la rivelazione con la quale Dio dice all'uomo ciò che vuole che egli conosca di Dio stesso e dell'uomo stesso. Perfino nella scrittura possiamo isolare la frase Dio non esiste. San Tommaso si diverte a fare questo esempio, no? Dice nel Salmo 3 c'è un pezzettino che dice Dio non esiste. Allora la Bibbia dice Dio non esiste, quindi è un esempio proprio grossolano, ma San Tommaso si diverte a farlo proprio per far capire che non ha senso un modo di procedere così. Non è un'operazione certamente legittima avere tolto quanto dice immediatamente prima e e non considerare la frase intera del Salmo che riporta, dice l'empio, due punti virgolette, Dio non esiste, che cambia completamente le cose. Questo è citato da San Tommaso nella Summa, prima parte, questione 2, articolo 1 del Sed Contra, no? Perché si prepara a fare le dimostrazioni di esistenza di Dio. Ecco, questo è un criterio di comune ermeneutica valido anche per libri di contenuto non espressamente religioso, ma a maggior ragione per la Sacra Scrittura, perché qui si parla di cose serie, si parla di Dio e del destino dell'uomo. Il secondo criterio, poi finiti i tre criteri, ci fermiamo. Lettura della Scrittura nella tradizione viva della Chiesa, vi ricordate? È invece propriamente legato all'esperienza cristiana e indica la necessità di leggere e comprendere la Scrittura alla luce della tradizione viva della Chiesa. E qui noi dobbiamo riappropriarci, non lasciamolo ai modernisti, riappropriarci della parola esperienza, perché le cose si toccano, le cose... San Tommaso, commentando il Vangelo di San Giovanni all'inizio, dove dice che i primi incontrarono Gesù, eccetera, e gli chiesero: Maestro, dove abiti? E lui dice: venite a vedere. Questa frase che... E San Tommaso commenta, diceva, sì, andarono a vedere, perché solo l'esperienza diretta può far capire fino in fondo chi è Cristo, no? Quindi non dobbiamo aver paura di usare la parola esperienza quando la si usa nel modo corretto, non nel senso intimistico, psicologistico, soggettivistico del modernismo, ma in un senso ontologico, antropologico. È la dimensione spirituale, se vogliamo dirlo in termini classici, tradizionali. Gesù stesso, dobbiamo riappropriarci delle nostre parole, non ce le possiamo far rubare. Gesù stesso ha spiegato i passi dell'Antico Testamento che si riferivano a lui. Ve l'ho citato più volte, il passo di Emmaus. Gesù che fa l'esegesi, spiega, cominciando da Mosè, dice San Luca, e da tutti i profeti spiegò loro le scritture, in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questa è una lettura cristologica, cristocentrica della Sacra Scrittura fatta da Gesù stesso, che quindi ci insegna un metodo. È una cosa incredibile. Sotto quello che noi ci passano così, no? Normalmente, sentiamo leggere il Vangelo di Emmaus, ci commuoviamo un pochino perché è romantico, è bello, no? È cosa. Ma dietro c'è una metodologia di insegnamento che è incredibile. Così hanno fatto gli apostoli, rifacendosi al suo modo di spiegare la scrittura. Perché dopo dice, questi se lo sono ricordati, perché dice, gli si riempiva il cuore mentre lo sentivano parlare in questo modo. Allora, gli è venuto voglia dopo, anche perché erano ispirati dallo Spirito Santo, di fare allo stesso modo, di insegnare allo stesso modo alle loro chiese, alle loro comunità. E la gente si colmava di intelligenza e di commozione sentendo spiegare le cose così. Così hanno fatto gli apostoli, rifacendosi al suo modo, a quello di Cristo, di spiegare la scrittura, e i loro primi successori, riferendosi all'insegnamento degli apostoli, perché quelli non avevano potuto conoscere Gesù, avevano conosciuto gli apostoli, allora bisognava andare da chi aveva conosciuto gli apostoli, che si chiameranno i padri apostolici. E poi via via la catena arriva fino a noi. Tutto questo è stato codificato nel magistero dei concili dei papi nel corso dei secoli, per non perdere una virgola, con l'assistenza dello Spirito Santo, perché c'era da discutere, c'era anche da litigare delle volte. La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo, ci ha detto il testo del Catechismo, sotto la guida del Magistero della Chiesa. Ecco che questo numero esclude quindi il cosiddetto libero esame, teorizzato da Lutero e dal protestantesimo, che da lui si è sviluppato nelle più diverse confessioni, in cui il singolo se la legge a modo suo. Sì, benissimo, fallo pure, però cosa ti perdi? Oltre agli errori che puoi fare, ti perdi la saggezza di chi è venuto prima di te, ti perdi la garanzia della maternità della Chiesa. Se si va a Gerusalemme, adesso non mi ricordo più in che chiesetta c'è una chiesa dove c'è, perfino l'architettura esprimeva la maternità della Chiesa. Nel presbiterio, per accedere alla zona riservata al sacerdote che celebra, no? Che normalmente nelle chiese antiche aveva 3 gradini, che si saliva, c'era il cancelletto, eccetera. C'è una chiesa dove i 3 gradini sono semicircolari, per indicare il seno, la mammella della chiesa, madre. Anche nell'architettura, anche nelle pietre, si doveva esprimere la maternità della chiesa. Questa è architettura sacra, no? In maniera che uno, anche guardando le pietre, se taceranno gli uomini, grideranno le pietre, capiva il Vangelo. Poi dopo tutta l'arte sacra, nei secoli successivi, tutto questo l'abbiamo perduto oggi, però se noi ce lo diciamo, lo ritroviamo. Il terzo criterio, e finiamo, è detto con un termine tecnico, il criterio dell'analogia della fede, l'analogia fidei in latino, ovvero della coerenza della fede. La fede ci assicura che Dio non si contraddice e quindi c'è un'unità di insegnamento nella scrittura nel suo insieme. Quindi non credo perché è assurdo. I primi cristiani lavorarono, i primi padri nel secondo, terzo secolo, a sfidare il mondo pagano per fargli capire che ciò in cui credevano i cristiani non erano delle assurdità contraddittorie, ma erano guidate da una logica coerente. Alla luce di questa unità dobbiamo comprenderla, questa unità. Se a volte ci sembra che alcuni passi si contraddicono, dobbiamo rivedere il nostro modo di comprenderli. La parola di Dio, come ogni ente, direbbe Tommaso, si attua e si dice in più modi. Questa è l'analogia. Ho fatto l'esempio prima della cosa. Che pur diversificandosi hanno un elemento fondamentale in comune e in questo senso si parla di analogia. L'analogia è un'unica cosa, un unico ente, un'unica realtà, un'unica verità che si dice, si attua in modi differenziati. Ma questo vale per la verità, vale per la bellezza, vale per l'unità, vale per i cosiddetti trascendentali, no? Anche la bellezza come categoria astratta, ma si realizza in tanti modi, perché c'è la bellezza di una figura femminile, c'è la bellezza di una statua, c'è la bellezza della natura, che germoglia, che fiorisce. Adesso c'è la bellezza di queste foglie morte che io ho nei giardini vicino a casa mia, foglie di tutti i colori, è una cosa bellissima. Passi diversi, anche nell'insegnamento di Cristo, mettono in evidenza aspetti diversi, con accenti particolari diversi, che convergono in un unico insegnamento. Per questo è necessario sia l'aiuto dello Spirito Santo che quello della tradizione del Magistero per non perdersi e confondersi. Questi 3 criteri fondamentali vanno sempre tenuti presenti, anche e soprattutto per evitare una lettura riduttiva della Sacra Scrittura, sentimentale, moralistica, ideologico-politica, assumendo criteri di interpretazione dall'esterno che le sono del tutto estranei e portano fuori strada fino al rinnegamento della fede nella vera dottrina di Cristo. Riflettuto anch'io più volte, soprattutto in funzione delle omelie, delle prediche, perché si leggono certe letture. Ah, sì, scusate. Si leggono certe letture e non si spiegano, o si spiegano in una maniera un po' accomodatizia, cioè io devo spiegare la lettura da Lambone, da Leggio, te la aggiusto, anche perché tu non puoi venire a protestare, quindi te la addolcisco, te la sistemo, ma si sente che è un discorsetto che faccio per te, ma poi Io non si sa se ci credo fino in fondo, perché no, è come un predicozzo un po' moralistico per non scandalizzarti, no? E no, bisogna che la cosa sia vera per te, se vuoi avere qualche efficacia su chi ti ascolta, se no racconti delle cose. È qui che occorre preghiera, meditazione, riflessione e dedicarci una vita alle cose, devi poterci entrare dentro. Poi non pretenderai di aver capito tutto, però ti puoi rifare ai padri della Chiesa, cioè prima di te, cioè, ci sono stati fior di santi e dottori che hanno meditato su quelle parole, ci sono cose bellissime da San Bernardo, da San. Io ho trovato una chiave, per me almeno, che è una chiave di tipo storico, è una delle tante possibili. Mettiamoci nell'ottica del fatto che Dio, fin dall'Antico Testamento, ha educato un popolo. L'ha preso dal livello rozzo e abbastanza pagano dell'epoca in cui viveva, si è rivelato e piano piano lo ha educato. Tant'è vero che si arriva a dire che tu, Israele, hai un livello che è superiore a quello degli altri popoli, perché io, Dio, ti ho scelto, ti ho eletto e ti ho educato, ti ho insegnato, e gli altri popoli non arrivano al tuo livello, no? Sto parafrasando, ma ci sono questi passi nell'Antico Testamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci dobbiamo scandalizzare del fatto che questi si ammazzavano, si cosavano o facevano delle cose. Perché c'è un cammino educativo. Dio parte da un livello zero. E un passo dopo l'altro educa. Faccio uno degli esempi più scandalosi che possono esserci, non dal punto di vista cruento, il sacrificio di Isacco. Cioè, un Dio così crudele, così cattivo, direbbe la persona comune, che chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio. Poi alla fine si commuove, siccome vede che questo qui è disposto a tutto, fa come un fanatico. Peggio di un fanatico musulmano, prende il coltello, sta per ammazzare il figlio. Una lettura così è stupida, non è possibile una lettura del genere. In realtà la lettura giusta, almeno per me, anche se non l'ho mai vista da nessuna parte, è che nelle religioni antiche erano previsti i sacrifici umani, perché per placare la divinità di fronte a catastrofi naturali, a terremoti, eccetera, che cosa poteva fare un essere umano se non sacrificare se stesso o sacrificare i propri figli o sacrificare non solo gli animali, ma addirittura gli esseri umani per placare la divinità terribile, potente, che se si arrabbia sul serio sono guai. Ecco i sacrifici umani. Addirittura in certe religioni si sa, anche dei druidi, nell'antica regione dell'Inghilterra, no? Dove ci sono ancora questi Cromlech, questi Menhir, questi tipo Stonehenge, queste cose qua. C'è documentazione che ci fossero dei riti addirittura di evirazione dei sacerdoti durante il sacrificio, no? Questi con la mannaia, cioè una cosa spaventosa, per placare la divinità. Il sacrificio di Abramo nella scrittura, nella Genesi, segna, dichiara la fine dei sacrifici umani nella religione, perché Isacco viene risparmiato. L'unico sacrificio sarà quello di Cristo. Quindi la lettura è esattamente l'opposta di quella che normalmente si dà. È la sanzione della fine dei sacrifici umani, il sacrificio di Isacco. Tant'è vero che Isacco non viene ucciso, ma Abramo dice: Dio stesso provvederà l'agnello, provvederà la vittima. E così succede. Quindi se la leggi alla luce di quello che succederà dopo, alla luce del cristianesimo, così come Gesù stesso, quando dice, ma Mosè aveva concesso il divorzio, eccetera. Ma guardate che all'origine non era così. Poi c'è stato il peccato originale che ha creato tutta la rottura della giustizia. Io sono venuto a ripristinare la giustizia. Capite come si fa a dare una chiave? È chiaro che bisogna pregarci, lavorarci sopra e anche studiare. E anche avere un pizzico di fantasia, chiedendo l'ispirazione dello Spirito Santo. Ma ci si arriva. Se non ci arrivi da solo, vai a cercarti qualcuno che ci arriva e che ti aiuta. E se no, porta pazienza, aspetterai il paradiso, devo dirti. Però è possibile. Ma perché noi siamo stati affascinati da personaggi come certi fondatori, ognuno ha i suoi? Quanti di noi hanno avuto Don Giussani, hanno avuto altri, hanno avuto qualche santo a cui si rifanno, leggono le opere, studiano? Ma perché dietro c'era qualcuno che ti sapeva spiegare il cristianesimo in maniera cristiana e non come una rimenatura moralistica lessa, come fanno in tanti, poveretti ce la mettono tutta, ma se non sono capaci di far di più ci vuole pazienza. Ci possiamo aiutare in questo? Facciamola. Abbiamo questo, ringraziamo Dio che ce l'ha fatto incontrare. ci aiutiamo in questo modo. E poi sarà il Signore stesso ad aiutarci, Lui stesso provvederà l'agnello, insomma, qui in questo modo sicuramente. Avremo modo probabilmente di riprenderlo perché ne parlerà anche il Catechismo più avanti. Che cos'è un carisma? Un carisma è un dono dello Spirito Santo dato a una persona in funzione della santificazione degli altri. È chiaro che uno che riceve un carisma ne può trarre frutto anche per se stesso, ed è saggio che lo faccia. Però sappiamo anche di casi in cui i carismi sono stati dati da persone che non erano sante. Ne abbiamo anche attorno tra i nostri contemporanei. Perché sono per il bene comune e non primariamente per la santificazione personale. Mentre la grazia santificante è data per la santificazione personale, uno va a ricevere i sacramenti, va per arricchire o recuperare o arricchire la grazia per la propria salvezza, i carismi sono dati per il bene comune, per il bene del popolo. Sono grazie date gratuitamente, senza merito, per il bene del popolo. Grazie gratis date, no? Date gratuitamente per lo scopo. Ecco, allora si capisce che cosa vuol dire incontrare un carisma, in cosa consiste concretamente l'attuarsi di un carisma. A parte tutta la descrizione che ne fa San Paolo, perché a quell'epoca chi aveva il dono delle lingue, chi aveva il dono dei miracoli, chi aveva il dono di insegnare, chi aveva il dono di fare questo, fare quell'altro. Ognuno ha la sua modalità nella storia della Chiesa. Ogni santo fondatore, ogni figura carismatica ha avuto una sua modalità, ma di far che cosa? Di vivere il cristianesimo, di impersonare Cristo, perché gli altri lo vedessero. Di San Francesco si diceva è un altro Cristo, non perché sia un altro in senso alternativo, ma è come dire un secondo, alter poi in latino vuol dire secondo, quando sono in due, come dire è Cristo che si rimanifesta in una maniera straordinaria, affascinante, attraverso quello o quell'altro. Perché? Perché in qualche modo questo qui diventa trasparente, è come se ci fosse Cristo lì, che ti dice le cose che dice, non con la stessa intensità, ma con un grado che ti aiuta, che ti rende incarnata la parola di Dio, che ti rende tangibile le cose, che ti convince nell'intelligenza, che ti muove negli affetti, nei sentimenti, che ti fa venire voglia di andargli dietro, tutto quello che volete. Questo è il carisma. E la ricchezza dei carismi nella storia della Chiesa è stata grandiosa. Naturalmente i carismi, da un lato, non sono trasmissibili, sono personali. Si fa presto a dire il carisma di un movimento. No, è il carisma di un fondatore che quelli di quel movimento, di quell'ordine religioso, hanno seguito e quindi in qualche modo partecipato, ma il carisma non si eredita. Io ho riportato in un un libro, mi sembra non quello lì, ma un altro, La verità vi farà liberi, mi sembra, anni fa, perché parlavo a un gruppo, di una fraternità di persone, e leggevo il passo di Elia ed Eliseo, no? Che Eliseo dice, ma che almeno un terzo del tuo spirito, e dice, ma se non mi vedi quando vengo rapito in cielo, non è... E lui non lo vede e si arrabbia moltissimo perché avrebbe voluto ereditare il carisma del profeta Elia, non lo eredita. Però gli viene dato a sua volta un carisma suo, a Eliseo. È come dire che in ogni fondazione, in ogni movimento, il successore di un fondatore o un successore di per sé deve avere un carisma nuovo, un carisma di successore, non so come dire. Non è identico a quello, è una forma di partecipazione, se vogliamo. Si fa presto a dire noi abbiamo il carisma di San Francesco, abbiamo il carisma. Ma sì, un po' più umile, un po' più modesto, cioè. Tu benefici del carisma del fondatore e quindi ne hai assimilato qualche cosa, ne parte... e se riesci a tua volta a suscitare qualcosa è perché Dio ti dà un carisma tuo, tu sei te stesso, non sei un clone del fondatore. Adesso qui ci possono essere varie interpretazioni, questa è la mia, io sono convinto che sia così e allora non mi scandalizzo del fatto che un movimento che ha vissuto della ricchezza di un carisma di un fondatore, poi sembra morto perché il successore non ha lo stesso carisma o addirittura distrugge il carisma in buona fede, ma non importa. Perché un carisma è temporaneo. C'è gente che ha avuto, ma anche nell'Antico Testamento, no? Dice, oh, fermali, Mosè, fermali perché quelli profetizzano in nome di Dio. E dice, lasciateli profetizzassero tutti quelli del popolo, magari. Vabbè, è una cosa che è un episodio che è successo in una giornata, poi tutti sono tornati normali. Il carisma può essere temporaneo o può accompagnare la vita di una persona. Ci sono tante modalità. In un'epoca come la nostra, se ne vedono sempre di meno di carismi e quelli che ci sono spesso vengono puniti. Cosa vuol dire questo? Ah, non lo sappiamo. Però potrebbe anche significare che ci si deve preparare anche a grandi prove. Siamo vicini alla fine dei tempi, non lo sappiamo, però bisogna essere pronti. Se avete letto Il padrone del mondo di Benson, vabbè, è un romanzo, è immaginifico, però è impressionante per come ha un contenuto anche profetico. Alla fine dei tempi non ci sono più carismi, perché non ce n'è più bisogno, perché i tempi stanno per concludersi, la storia non ha più bisogno di carisma, la Chiesa non ha più bisogno. C'è giusto questo ordine del crocifisso che sono come dei martiri, sono l'ultimo resto di Israele che accompagna la vita della Chiesa al suo termine terreno. Ci possono essere delle epoche in cui c'è una penuria di carismi. Va bene, ognuno deve vivere il tempo suo, affrontare il tempo suo. Oppure ci sono piccoli carismi di piccoli gruppi che si aiutano, no? Quella che è chiamata anche la profezia di Ratzinger, no? In cui diceva ci dobbiamo preparare dei tempi, ma lo disse tantissimi anni fa, non era ancora neanche cardinale, ci dobbiamo preparare a vivere dei tempi in cui la Chiesa, la cristianità nella sua globalità, nella sua visibilità sembrerà scomparsa, rimarrà un piccolo resto di Israele fatto di piccoli gruppi attorno a qualche guida che li aiuta. E questi saranno gli unici che avranno conservato la vera fede. Giudicate voi. Quindi non sappiamo, sappiamo solo che appunto, il carisma può avere queste caratteristiche o comunque le vediamo, le tocchiamo con mano, le sperimentiamo. Lo stesso San Paolo invita a non impossessarsi dei carismi, a non vantarsi dei carismi, perché quello che c'è è fatto da Dio, non è fatto dallo Spirito, no? Non siamo noi che Dice sì, aspirate pure ai carismi più grandi, ma non è che dice adesso ho un carisma così divento un capetto della comunità. È ridicolo questo. Nel momento in cui ti concepisci così, hai già finito, cioè ricomincia tutto da capo perché non ci siamo.